Pertanto va bene anche far sparire il paganesimo tramite un culto semitico se questo è nemico della Chiesa. Ma il nazismo, nonostante la condanna chiarissima ricevuta dalla Mittelbrennender Sorge, tentava in chiave antiromana di rifarsi un cristianesimo di comodo. Data l'assoluta maggioranza di protestanti, niente affatto pagani, nelle sue schiere, l'eretico Marcione voleva un cristianesimo puro, non corrotto dall'associazione col giudaismo. Secondo lui esistevano due divinità, il Dio degli ebrei, autore della legge dell'Antico Testamento, e il Dio padre di Gesù Cristo, che aveva mandato il proprio figlio per salvare gli uomini. Solo il secondo era il vero Dio da adorare e che portava la salvezza. In questo senso si potrebbe parlare di una parte del nazismo come di una sorta di marcionismo con 1800 anni di ritardo, in quanto il cosiddetto cristianesimo positivo fu affermato nel punto 24 del programma del partito nazista tedesco. Il cristianesimo positivo era una dottrina della propaganda nazista che consisteva proprio in una forma di cristianesimo da cui venivano rimossi i dogmi cattolici, e quindi non con una dottrina poco definita, ma che sicuramente pretendeva l'eliminazione dell'Antico Testamento, l'appartenenza di Gesù alla razza ariana e il rifiuto di atteggiamenti di presunta debolezza. Quindi pertanto alla fine sarebbe andato quasi bene anche uno pseudo cristianesimo, a patto che non fosse quello vero della Chiesa cattolica. Lo stesso Andrea Giacobazzi ha dimostrato quanto in realtà poi l'antisemitismo e l'antisionismo nazisti non impedirono affatto notevoli collaborazioni, sinergie e apprezzamenti reciproci tra la Germania hitleriana e il variegato mondo giudaico. Quindi alla fine andavano bene pure i giudei o certi giudei, pure gli islamici, assieme anche a qualche cristiano positivo, tutto tranne la Chiesa cattolica. Il mito nicciano, che ancora serpeggia in certi ambienti, che si ritengono gli unici autentici depositari del pensiero di Friedrich Nietzsche, mentre sono sue vittime, in realtà tradisce l'equivoco per cui in realtà Nietzsche aveva una concezione ludica e vitalistica del mondo, in senso ateo e anarcoide, un sì universale che rimpiazza tutti i no, per cui ogni distinzione tra bene e male, anche soggettiva, sarebbe un delitto verso la vita. Pertanto deve saltare non solo la metafisica assieme alla ragione stessa e alle certezze loro connesse, ma anche ogni femminile, tra virgolette, o pecorile antagonismo collettivo e comunitario, come anche tutte le pigre categorie giacobine e totalitarie. La vita stessa sarebbe solo qui, in senso materiale, senza alcuna morale data o alcun al di là, né Dio, pertanto neanche dei pagani, pure invenzioni di animi inferiori che limitano la libertà umana. Tutto questo iperindividualismo delirante che crede di uccidere Dio per diventare Dio è solo la versione crucca del self-made man americano, legislatore di se stesso e presunto padrone vorace e feroce dell'universo, che odia deboli e mal riusciti come errori da eliminare. Gli echi luterani si sentono benissimo. Odio per la Chiesa, libero esame, senza libero arbitrio. Ogni sopraffazione verso i deboli può ben radicarsi nel superomismo nicciano, che per contraccolpo subisce poi la demenza portata dalla sifilide, svelandosi così sia debole che mal riuscito. Del resto follia e abiezione morale sono i normalissimi frutti della superbia, vizio capitale e peccato luciferino. Non serve particolare acume per desumere come l'esaltazione alogica, irrazionale, quando non esplicitamente dionisiaca, della propria volontà di potenza, offra allo scatenamento dell'immoralità dilagante, quindi fatta di corruzione, avarizia, droga, prostituzione, divorzi, omosessualizzazione, eutanasia, aborti e genderismo, un fortissimo approdo culturale, come la prepotenza militare e quella finanziaria, possano attingere alle fonti nicciane per giustificare il dominio superomistico di pochi sulle masse ignobili. Del resto già Maurizio Blondet, nel suo Gli Adelfi della dissoluzione, aveva capito la strategia culturale del potere iniziatico, appunto la dissoluzione cercata con autori fino a quel momento messi dalla cultura ufficiale in cantina. Molti di coloro che sperano, cercano di trovare occasione nella filosofia nicciana per riscoprire la vera tradizione, per affrontare ipotetiche sfide della modernità e della decadenza, si trovano in un abbaglio totale. Praticamente è come cercare di riscoprire il valore della donna nella famiglia, prendendo ad esempio Valentina Nappi. Il problema è di dover inventare spesso un complottismo posticcio e apostata, in salsa neopagana onicciana, senza neanche saper bene cosa si vuole dimostrare. Sicuramente Nietzsche è un antagonista di qualsiasi forma morale, di qualsiasi tradizione. Pensare di farlo diventare una sorta di maestro per affrontare la dissoluzione attuale e la crisi che stiamo vivendo in ambito dottrinale, spirituale, economico e quant'altro, è sicuramente un abbaglio che tradisce essenzialmente una concezione anticattolica dell'esistenza, per cui il cattolicesimo sarebbe semplicemente un sottoprodotto giudaico, quello che proprio volevano i farisei, e quindi si aderisce a questa sorta di neopaganesimo, tra l'altro un neopaganesimo posticcio alla matriciana, un neopaganesimo senza druidi e senza iniziazioni, che diventa un po' una moda New Age che speriamo possa declinare prima possibile.